3 minuti dopo le 3 e apriamo con gli chic. Abbiamo aperto con un grandissimo pezzo della fine degli anni 70 che dovrebbe aver fatto su di voi lo stesso effetto di un caffè per risvegliarsi un pochino in questa parte del pomeriggio. Vi diamo di nuovo il bentornati nella parte musicale del nostro pomeriggio di Rete 1, passaggi dove un po' di gente passa in effetti a trovarci. Isabella Visetti e Risa Manca con voi fino alle 16.30 e ora aggiungiamo un ospite, Isabella.
E l'ospite è Peter Schisser, giornalista e presidente della FOSIT, la federazione delle ONG della Svizzera italiana. Lui ci presenterà il simposio che si terrà sabato 15 novembre al campus Est USI SUPSI a Lugano, simposio promosso appunto dalla FOSIT, che è uno degli eventi più importanti del calendario di questa federazione, che raggruppa, come abbiamo detto, le ONG della Svizzera italiana. Ogni anno il focus è su un argomento di rilievo nel campo della cooperazione allo sviluppo. L'edizione di quest'anno sarà dedicata all'obiettivo di sviluppo sostenibile numero 8 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che recita così: promuovere una crescita economica e duratura, inclusiva e sostenibile, la piena occupazione e il lavoro dignitoso per tutti. Allora, Peter Schisser, noi vogliamo sapere da quali riflessioni siete partiti per proporre questo tema.
Aspetta che gli do il benvenuto. Benvenuto.
Grazie, grazie Elisa, grazie Isabella. Buongiorno a voi, buongiorno a chi ci ascolta.
Così gli abbiamo dato il tempo di riflettere su tutte le varie idee che gli abbiamo lanciato.
Sì, perché questo titolo contiene delle parole importanti: crescita, dignità, sostenibilità, però tutto attorno a un'altra parola molto importante che è lavoro.
Sì, allora noi ogni anno scegliamo come tema uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, come hai detto tu, perché quest'anno abbiamo scelto il numero 8, ossia una crescita sostenibile, lavoro dignitoso, eccetera, eccetera. È un po' casuale. Diciamo che seguiamo anche un pochino quello che in questi anni fa la Direzione per lo Sviluppo e la Cooperazione del Dipartimento degli Affari Esteri. Quest'anno l'ha dedicato questo tema e abbiamo pensato di seguire un po' questa traccia, anche perché è effettivamente uno dei temi più importanti. Diciamo che tutti i 17 obiettivi dell'Agenda 2030 sono fondamentali, perché tutti convergono per ottenere uno sviluppo sostenibile, e ogni obiettivo fa la sua parte.
Fa la sua parte, e una parte importante, una leva importante è il lavoro, che è una delle chiavi della cooperazione allo sviluppo, dunque ci stupisce, ma non proprio tanto.
Sì, il lavoro, ma il lavoro che crea poi dignità. Per quello abbiamo scelto anche il titolo Lavoro che genera futuro, e non un lavoro che genera ricchezza, perché la ricchezza si può creare, ma poi dopo va anche distribuita, mentre un lavoro che genera futuro è un lavoro che crea sostenibilità, che crea dignità, che crea emancipazione, che crea empowerment. Quindi il focus è che cosa con il lavoro si riesce a fare per estrarre le persone dalla povertà, ma anche per dare dignità alle persone.
Sì, di dir loro: quello che fai ha un valore, lo apprezziamo, è utile per la crescita e lo sviluppo della tua famiglia, ma anche dell'intera società.
Esattamente.
Io direi che torniamo su, abbiamo messo sul tavolo diverse carte, ci torniamo tra un attimo dopo Era Malmeta.
Ma niente avevi, mi hai fatto amare tutti i miei difetti. E come ho fatto io quando non c'eri, non prendere impegni per i prossimi anni. Che sarà domani, non so che cosa dirti. Domani sarà ieri, ma sì, noi non saremo uguali, ma dentro ai nostri abbracci, quelli sì. Nei tuoi occhi c'è il cielo più grande che io abbia visto mai, e le tue braccia uno spazio perfetto in cui ci tornerei per sempre, in cui ci resterei sempre. Siamo due gocce dello stesso mare, ma abbiamo già trovato l'ultimo amore. Nemmeno un'ombra nel tuo sorriso, Beatrice non avrebbe niente da insegnarti, ragazza paradiso. Nei tuoi occhi c'è il cielo più sarei per sempre. sì, le hai mantenute tutte.
Ragazza Paradiso, eravamo qualche anno fa, era il 2017, siete all'ascolto di Rete 1, stavamo parlando di un simposio che annuale lo promuove la FOSIT, la Federazione delle ONG della Svizzera Italiana. È un momento importante per l'insieme delle attività. Sai, Isabella, che mi è venuto, non era tra le cose che ci eravamo promesse che avremmo affrontato, ma mi sono domandata, ma non è che magari facciamo un passo indietro e spieghiamo anche che cos'è un simposio? Perché magari qualcuno ci ascolta per caso, ce l'ha sentito nominare e dice... Vabbè, ma cos'è un simposio?
Beh, lo possiamo chiedere a Peter Schisser, che è giornalista, presidente della FOSIT, ci ha raggiunto oggi in studio. Simposio è qualcosa di più che una conferenza?
Sì, adesso però andare a ricercare l'etimologia, della parola.
Però
questo,
l'intento no. vostro è sì. mettere a confronto diverse idee,
esatto,
ci sono
esatto.
delle tavole rotonde, ci
sì.
saranno sabato.
Esatto, dall'anno scorso abbiamo adottato una nuova formula, ossia anziché avere degli invitati che ognuno tiene la sua relazione e poi una tavola rotonda, abbiamo deciso di strutturare il simposio in modo diverso, con due panel distinti. Quest'anno aggiungiamo anche un keynote speech iniziale che ci auguriamo possa, come dire, stimolare anche poi la discussione nei due panel. I due panel sono strutturati in questo modo. Nel primo ci occuperemo di più, focalizzeremo di più sull'aspetto di come si crea lavoro. E nel secondo, come si crea lavoro dignitoso, perché non è sufficiente creare lavoro. E per il keynote speech abbiamo una persona d'eccezione. Abbiamo una persona che viene dal Paraguay, Martin Burt, un imprenditore sociale. È stato sindaco di Asunción, la capitale del Paraguay, è stato viceministro del commercio, ma è anche il fondatore della Fondazione Paraguaya, che ha sviluppato un modo molto particolare, molto pratico, molto concreto per togliere le persone dalla povertà, partendo dal basso anziché dall'alto.
Allora, keynote speech, come possiamo tradurlo? Un discorso d'apertura
sì.
con i punti importanti? O...
Più che i punti importanti, una riflessione particolare che possa stimolare l'interesse ovviamente, ma anche poi il dibattito che ci sarà nel primo e nel secondo panel.
Fra l'altro Martin Burt è un ospite di rilievo, anche interessante questo abbinamento che spesso ce lo dimentichiamo, un'impresa, un'azienda che funziona come un'azienda normale può avere delle finalità sociali. Lui è un imprenditore sociale, viene definito così,
sì.
e la sua impresa è un'impresa sociale.
Non è proprio un'impresa, la sua è una fondazione che ha creato un modello, sentiremo poi sabato mattina, un po' difficile da spiegare in poche parole, però si focalizza molto sulle famiglie. Le stesse famiglie fanno un'analisi del loro stato di povertà, delle loro capacità o non capacità, competenze o non competenze, per mettere a fuoco il quadro familiare e vedere come intervenire per rafforzare le proprie competenze, rafforzare la propria autostima, per rafforzare anche una professione che magari hanno informale, per fare in modo che poi diventi formale.
E dunque è uno strumento usato nel business, nelle aziende, in un ambito, diciamo, sociale.
Sì,
possiamo dire così, sono degli strumenti simili, certamente non uguali, dunque sarà interessante la riflessione di Martin Burt.
Devo dire, se posso aggiungere una cosa, osiamo una cosa che forse in Ticino non è ancora stata fatta. Allora, Martin Burt parlerà in inglese. Il primo panel sarà in inglese, il secondo sarà sostanzialmente in italiano, lo modererà Anna Bernasconi della RSI, con un intervento dall'Africa, dal Ruanda, in inglese. Abbiamo già sdoganato l'inglese l'anno scorso con Sima Samar in collegamento dagli Stati Uniti e la reazione è stata buona, nel senso che non c'è stata nessuna reazione negativa, però chiediamo anche un certo impegno a chi viene per ascoltare, capire e concentrarsi.
Allora, e chi viene, chi partecipa deve iscriversi? Ci sono ancora dei posti disponibili?
Allora, siamo già attorno ai 120, c'è ancora qualche posto disponibile. Se ci si vuole iscrivere si va sul sito della FOSIT, www.fosit.ch, ma se poi qualcuno arriva sabato mattina non lo mandiamo certamente via.
Sì, i lavori iniziano alle 9, terminano alle 13, c'è un piccolo pranzo offerto. Peter Schisser, ultima domanda, voi parlate di Agenda 20 e 30, il 2030 è già qui, è domani, e allora... perché questi obiettivi sono così importanti? Sappiamo, non sono stati raggiunti, però rappresentano ancora un faro, una, diciamo, una guida importante.
Assolutamente. Sicuramente sono una guida importante. È chiaro, mancano 5 anni, sono passati 10 anni. Nell'ultimo rapporto dell'ONU di quest'estate, Antonio Guterres, segretario generale, ha ricordato che solo il 35% dei 17 obiettivi sono più o meno on track o comunque hanno qualche miglioramento, però continuano a restare un faro. Infatti l'ONU sta già pensando al futuro e anche una delle nostre ospiti, la professoressa Ilaria Espa, fa parte di un comitato della International Law Organization, credo, scusate, vado un po' a braccio in questo momento, e lei sta proprio assieme a questo comitato studiando come portare avanti dal punto di vista del diritto internazionale dell'economia l'Agenda 2030 in futuro.
E dunque questa agenda continuerà a essere, diciamo, proprio una guida per chi si occupa di sostenibilità e di cooperazione allo sviluppo.
Eh sì, perché i valori sono quelli restano.
Abbiamo parlato di questo evento che organizza FOSIT, la Federazione delle ONG della Svizzera Italiana. L'appuntamento è dunque per chi vorrà sabato 15 novembre all'Aula Polivalente Campus Est Usi Supsi a Lugano. Appuntamento dalle 9 del mattino. Ce ne ha parlato Peter Schisser, giornalista presidente FOSIT. Grazie per essere passato da noi e buon lavoro per sabato.
Grazie anche a voi.
Después de la noche brilla una nueva mañana. Así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Como después de la lluvia llega de nuevo la calma. Como después de la lluvia llega de nuevo la calma. El año nuevo te espera.
Cigarra, así es el canto que llevan las notas de mi guitarra, así es el canto que llevan las notas de mi guitarra, como a través de la selva se van abriendo caminos, como a través de la selva se van abriendo caminos, así también en la vida se va labrando el destino, así también en la vida.
passaggi.
Loro sono gli Empire of the Sun. Allora, innanzitutto grazie mille, perché anche quando non vi sollecitiamo voi siete sempre presenti, lo vediamo allo 076-321-1113. Barbara, per esempio, ci ha proprio mandato lo screenshot. Posso dirlo in inglese lo screenshot?
No, non puoi dirlo. La
fotografia del telefono, praticamente del significato, l'etimologia della parola simposio, no? Prima avevo fatto la domanda, magari uno si spaventa, oddio, è un simposio. No? Vuol dire che è un insieme di conferenze, incontri, di riflessioni collettive. Barbara ci dice: deriva dal greco symposion, sin insieme, posion, posis, bevanda, quindi bere insieme, banchetto, in pratica si mangia. Non è esattamente così
perché questo richiama, diciamo, il significato nell'antica Grecia, nell'antica Roma. Il simposio era proprio la pratica conviviale, alcuni la chiamavano anche convivio, che faceva seguito al banchetto, durante la quale i commensali bevevano secondo le prescrizioni simposiarca, intonavano canti conviviali e si dedicavano all'intrattenimento di vario genere: recita, danze, conversazioni, giochi. Chiaramente il simposio in questa struttura era un convegno di cittadini maschi adulti. Invece il significato di simposio come termine usato nell'italiano corrente evoca un incontro culturale, una conferenza in cui diversi esperti si riuniscono per discutere di temi che sono specifici, già dati, che sono di interesse comune, si può dire. convegno tra studiosi, ma si può rimane comunque nel diciamo nel contesto più esteso il significato di riunione conviviale, banchetto tra amici, spesso usato in tono scherzoso. Dunque, diciamo, nel senso più largo rimane questa idea di convivio.
Ci torniamo ancora un secondo, giusto per concludere, perché il nostro ospite, il presidente della FOSIT, ci stava raccontando come funziona il simposio di questo sabato mattina. Ha detto che gli incontri, alcuni sono in inglese, senza la traduzione. Quindi magari qualcuno che ci ha ascoltato può pensare: ma quindi è una cosa solo per specialisti, solo per persone che sanno già che devono andare a fare quello? No, in realtà è aperto.
È aperto anche a un pubblico di non addetti ai lavori, chiaramente devono essere interessati ai temi che vengono discussi. Dicevamo, il focus è proprio il lavoro che è in crisi anche nel nord del mondo, non solo nel sud del mondo, che è un lavoro senza dignità, un lavoro povero, un lavoro che non permette di uscire dalla povertà. Ma lo sappiamo che il tema del lavoro sta diventando sempre più importante anche da noi. Abbiamo il lavoro precario, il lavoro povero che comunque non ti permette di arrivare alla fine del mese, il lavoro anche senza dignità, e dunque diciamo tutte le riflessioni saranno attorno al tema del lavoro, che lo sappiamo è, ce l'ha detto il nostro ospite, un obiettivo, l'obiettivo numero 8 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.
passaggi.
Poussière dans le ciel bleu, tombe en pluie devant nos yeux. L'espoir dans le matin bleu, soudain vacille et chancelle. Comment sommes-nous venus là? Qui nous a égarés là? Nous n'avons fait qu'obéir, nous n'avons pas su choisir. Poussière d'or dans le ciel bleu, tombe en pluie devant nos yeux. Combien faudra-t-il de peine avant que la joie revienne? Tout ira de mieux en mieux, tout sera si merveilleux. Quel doux chant, quel joli rêve, quel doux miel à nos lèvres. Poussière d'or dans le ciel bleu, tombe en pluie devant nos yeux. Au cadran, les heures s'abîment, à l'horizon, rien ne brille. Aube froide et mon monde pourrait nous assassiner. Demeurons côte à côte, avançons l'un contre l'autre. Poussière d'or dans le ciel bleu, tombe en pluie devant nos yeux. L'espoir si au matin bleu, comme l'aube au lacrymogène. Le chemin semble sans fin, de quoi sera fait demain? Sinon de goudron, sinon des miroirs des âmes. Quel choix de garder la foi, quelle chance d'être quelquefois aveuglé par son ardeur, inondé par sa blancheur.
Ringraziamo nuovamente Isabella ed io perché state davvero facendo la trasmissione con noi oggi, nel senso che sembrate entrati quasi nella nostra redazione. Mi riferisco a due fatti, no? Prima si parlava di etimologia delle parole, tra poco passiamo alla Treccani che è una delle fonti più affidabili quando parliamo di buona lingua italiana, ma anche a livello di tematiche. Se ci avete sentito già prima in tracce, oggi abbiamo almeno in due passaggi potuto tratteggiare come la radio, con la sua autorevolezza e la sua diretta, appunto, il poter raccontare le cose mentre succedevano, raccontava i grandi momenti della storia, quelli nei quali insomma, o c'era la, non essendoci in certi casi ancora la televisione, la radio riusciva a raccontare il mondo e portarlo nelle case di tutti. Uno di voi ci faceva soffermare su questo tema dicendo: questi erano eventi talmente straordinari perché solo gli organi ufficiali ne parlavano ed esaltavano l'avvenimento. Noi in Tracce oggi abbiamo parlato del matrimonio di Grace Kelly, quelli del 10 del punteggio perfetto di Nadia Comaneci, insomma, e di altro. Ora, riflette il nostro ascoltatore, la storia contemporanea viene raccontata in mille modi e abbiamo purtroppo perso anche il senso della realtà con tante notizie fasulle che ci disorientano continuamente. Queste erano favole autentiche. Beh, in realtà l'unica correzione che mi permetto, Piero, che è l'autore di questo messaggio, non erano favole, era proprio la vivida realtà che correva davanti agli occhi dei nostri radiocronisti. Perché dicevo che anche Piero in questo caso potrebbe entrare nella nostra redazione? Perché oggi sotto il riflettore di Isabella è arrivata una notizia che proprio arriva dall'Enciclopedia Italiana Treccani.
Sì, perché l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, che ha anche un vocabolario, ha diciamo registrato il neologismo infobulimia.
Ok, no, aspetta Isabella, volevo chiedere al pubblico questa cosa. Infobulimia, e uno dirà, ma non avevamo già parlato di
infodemia?
È un'altra cosa.
Allora, l'infodemia era stato coniato durante la pandemia quando si diceva troppe informazioni, troppe notizie, tutte dedicate alla pandemia e poi crea una distanza, una voglia di non più ascoltare alcuna notizia nel pubblico perché si aveva quell'idea di un troppo.
Ok, alla luce di questa definizione di infodemia, adesso a voi, allo 076 321 1113, se noi vi diciamo infobulimia, voi che cosa pensate? Come provereste a descriverla questa cosa? Perché tra un attimo vi raccontiamo meglio.
You've been
sono Paul Young e Zucchero nella versione insieme di Senza una donna. Che poesia, eravamo nel 1991, vi stavamo chiedendo se vi diciamo info, bulimia, come provereste a spiegarlo. Patrizia per esempio ci dice: beh, io capisco bulimia e immagino subito il disturbo alimentare, e questa sensazione rimane attaccata ad altri ascoltatori che naturalmente prendono la parte di appunto disturbo alimentare di bulimia e quindi ne hanno una brutta sensazione appiccicata al concetto informativo. Vi stavamo iniziando a raccontare che l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani ha registrato alcuni neologismi, quindi parole nuove che a questo punto hanno il bollino di qualità e possono entrare all'interno del novero della Treccani. E appunto, che cos'è questa infobulimia, Isabella?
Allora, la definizione è questa: la circolazione di una quantità sovrabbondante di informazioni, dunque c'è l'idea dell'abbondanza, anche troppe informazioni, che produce un sovraccarico cognitivo in chi le cerca e vi accede. E questo sovraccarico cognitivo a sua volta crea confusione e frustrazione.
Ok, quindi magari qualcuno che ci ascolta ha già sperimentato, magari perché per esempio sta molto sui social o cerca di informarsi su più fonti, e quindi questo sovraccarico tra cercare le informazioni, fare un po' di confusione, venirne anche un po' frustrato, però non sapeva che si chiamava infobulimia. Può essere.
Praticamente questo sovraccarico di informazioni è come se tu vai un po' in tilt, non sai più gestirle, non sai più metterle in un ordine prioritario, quali sono le informazioni da sapere più importanti, e sei disorientato, non sai come muoverti e hai quest'idea proprio di un sovraccarico mentale, infobulimia.
Anziché agevolare la comprensione in questo ecosistema comunicativo attuale, si alimenta una fame inesauribile di informazioni che si traduce poi nella difficoltà di discernere, quindi di capire, come dicevi, che cosa è importante. Alla fine sei in sovraccarico mentale. Beh, devo dire che io per esempio sono una che sta tanto sui social, ogni tanto la sera mi sento un po' sovraccarica.
Noi che facciamo questo lavoro, sì, delle volte hai davvero la difficoltà di dire, poi sai, nei social vengono riportate magari notizie che sono apparse sui giornali, poi magari sul sito internet vengono completate, poi vengono aggiornate e ributtate sui social, e dopo sei anche dentro in un circolo vizioso dove anche delle volte leggi la stessa notizia con magari delle piccole aggiunte, ma che poi sui social vengono vendute, perché ormai la notizia è anche un prodotto da vendere, diventa diciamo anche il famoso clickbait per agganciare più click, più visitatori su un sito o su una pagina di un social. E la Treccani fa notare che già Papa Francesco aveva richiamato questa sensazione delle troppe informazioni che disorientano quando a inizio anno aveva celebrato il giubileo della comunicazione, e lui aveva iniziato così dicendo: volevo soltanto dire una parola, e ha proprio voluto sottolineare questa urgenza di contrastare la bulimia informativa attraverso, diciamo, una gestione essenziale delle notizie che siano credibili e che siano autentiche, proprio in un contesto di responsabilità di chi comunica le informazioni. Dunque devono essere vere, accertate e anche forse importanti.
Passaggi.